L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Prima puntata dell'Angolo Rosso, prima della pausa estiva, torneremo poi a settembre con Daniele Quiriconi ed altri ospiti che in questi mesi sono venuti a trovarci. Angolo Rosso, la Fisac della CGL, di cui sei segretario, parliamo di delle questioni che riguardano le banche, ma in realtà non solo, perché molto spesso le questioni che riguardano le banche diventano poi un pretesto interessante per guardare sia in altri ambiti. L'altra volta abbiamo parlato anche di assicurazioni, abbiamo ricevuto decine di messaggi dai nostri ascoltatori, sia in ambiti più generali come quelli delle politiche governative sul tema centrale del sindacato, che è evidentemente il lavoro. Per cui non posso non cominciare con te con una valutazione delle prime iniziative del governo a partire dal cosiddetto decreto dignità, che appunto si propone di intervenire su alcuni aspetti del mercato del lavoro, che è diverso da quelle cose che avevano detto in campagna elettorale, questo diciamolo subito perché è abbastanza oggettivo. Però voi, in maniera molto fredda, molto lucida, avendo di fronte l'orizzonte unico che è quello dei lavoratori, che riflessione avete fatto?
Ma noi non abbiamo l'approccio che hanno alcuni rappresentanti di forze politiche d'opposizione, che a prescindere forse per ruolo e funzione appunto di opposizione bollano, con il rischio però di sposare tesi neoliberiste, come sbagliate questi provvedimenti su cui Confindustria, l'associazione di impresa, il Sole 24 Ore, Forza Italia fanno campagna formidabile da molti giorni. Noi diciamo che alcuni aspetti di questo cosiddetto decreto dignità li condividiamo. Per esempio, se si dice che si aumenta del 50% l'indennità risarcitoria per il lavoratore ingiustamente licenziato, noi non possiamo che essere d'accordo. Ci permettiamo di evidenziare che la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in modo particolare verteva sull'abolizione del Job Act e quindi sul ripristino dell'articolo 18, cosa che non avviene. Tuttavia, se si aumenta in funzione di deterrenza l'indennità risarcitoria per un lavoratore ingiustamente licenziato, noi non possiamo che condividere. Non possiamo che condividere il fatto che si riduca il numero di contratti a termine che è possibile attivare per un'impresa da 5 a 4, ma ricordiamo che la media europea è di 3, quindi quando si dice l'attentato alla libertà dell'impresa, l'ingessatura del mercato del lavoro, si fa molta propaganda.
Perché in altri paesi europei ci sono regimi socialisti, diciamo
esattamente, perché tranne qualche paese dell'Europa mediterranea, mi pare che il profilo politico dei paesi del resto dell'Europa sia di profilo ben diverso. Quando si dice che dopo il primo contratto, per prorogare con nuovi contratti a termine quel lavoratore lì, devi specificare, devi motivare, reintrodurre quindi la causale per la ragione del contratto a termine, commesse particolari, picchi di lavoro speciali, specifici, cosa che con il governo Renzi era stata abolita, noi non possiamo che essere d'accordo. Non siamo d'accordo, vediamo che c'è uno scontro sordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega se si pensa di reintrodurre in modo generalizzato e indiscriminato i voucher, su cui ricordiamo la CGL aveva chiesto un referendum abrogativo, il governo Gentiloni per non sottoporsi al referendum, che avrebbe avuto un esito scontato, perché poi anche questa cosa di fare gli illuministi contro la volontà della maggioranza del paese non ci ha portato dove siamo, insomma, in tutta Europa. Non siamo d'accordo perché contestiamo che siano uno strumento per contrastare forme irregolari del lavoro. L'esperienza di questi anni ci ha dimostrato il contrario, che il lavoro nero è aumentato, che ci sono zone e aree e ambiti di lavoro che sono fuori controllo. E tu non puoi fare una politica di contrasto del lavoro con la liberalizzazione del mercato del lavoro e dimezzando, come è avvenuto in questi 10 anni, gli ispettori del lavoro, perché non sono tutte fate turchine nel mondo del lavoro. Gli imprenditori non sono tutti farabutti, ma
certo.
Evidentemente in un mercato di lavoro fatto di 3 milioni e mezzo di imprese, perché tante sono in Italia le imprese, c'è di tutto e tu devi avere strumenti anche di controllo e, quando è necessario, di repressione. Ci vuole una politica e una visione, cosa che in questi anni è mancata.
Però in questo discorso, in questo ambito, si inseriscono anche provvedimenti su pensioni, flat tax e ovviamente migranti, per fare una valutazione a 100 giorni, diciamo così, di produzione di zero leggi da parte di questo di questo governo, per intenderci.
Sì, noi pensiamo che in autunno i nodi verranno al pettine, perché dell'economia sulla stampa quotidiana parla di un intervento minimale di riforma del sistema fiscale che intanto abbassi di un paio di punti le aliquote sui ceti medi e sulle, essenzialmente sullo scaglione di reddito tra 28.000 e 55.000 euro, che è cosa diversa da quello che è stato presentato in campagna elettorale, su cui noi come CGL eravamo e ci siamo dichiarati contrari, perché l'appiattimento prodotto dalla flat tax avrebbe spostato ingenti risorse ai livelli di retribuzione più alti, avrebbe dato una mancia ai livelli più bassi e soprattutto avrebbe messo a rischio la sostenibilità dei servizi sociali del sistema pubblico su tanti settori. Io non credo che sia così semplice dare corpo e dare gambe a questa promessa elettorale. Ad ogni modo noi la contrasteremmo nel merito, così come non possiamo non prendere atto che si è parlato di abolizione della legge Fornero e se mai vedrà la luce la montagna partorirà il topolino, perché se tu mi dici che potrei andare in pensione con quota 100 dell'incrocio tra età anagrafica e numero di contributi versati, ma mi dici che comunque devi aver compiuto 64 anni, mi dai una soluzione che è peggio dell'APE che aveva fatto il governo Renzi, con la quale con 63 anni tu potevi andare. Quindi devi comunque spiegare a un cavatore di marmo che deve stare fino a 64 anni sotto il sole a segare il marmo. Quindi che cos'è? Hai mantenuto, diciamo, lo slogan della quota 100, ma nella sostanza non hai prodotto nulla. Quando la polvere della propaganda si poserà, io credo che questi nodi verranno al pettine. Noi incalzeremo sul merito, ripeto.
Torniamo sulla riforma delle regole bancarie, la guerra a Bruxelles tra Parlamento, Commissione Europea e Banca Centrale Europea sulle nuove regole. Che ci racconti di questo?
Se ne parla poco, però è in corso uno scontro, appunto, come tu dicevi, sordo, molto violento, perché si parla a livello europeo di costituzione di un fondo salva stati, di un fondo monetario europeo, di uno strumento di garanzia europea sulle banche che sono in crisi. Lo scambio che viene proposto da alcuni paesi, soprattutto quelli del nord Europa, quelli con cui si trova più d'accordo il nostro ministro degli interni, diciamo, è però che per far questo richiede un abbattimento ulteriore dei crediti deteriorati, che pure le nostre banche, soprattutto le banche italiane, hanno quasi dimezzato nel corso degli ultimi 2 anni, e questo porterebbe con sé un aumento nuovamente di capitale, una ricapitalizzazione delle banche. Se si chiede una ricapitalizzazione delle banche, è evidente che oltre ai rischi nuovamente di occupazione, di tagli delle filiali, eccetera, si restringe il credito alle imprese e alle famiglie. Allora di questo non si parla, ma noi non vorremmo che si facesse la fine che si è fatta quando il Parlamento italiano ha recepito le norme sul bail-in. Molti non avevano nemmeno letto che cosa votavano, sono andati di default, e questo ha prodotto qualche problema a partire dalla risoluzione delle 4 banche, tra cui Etruria. Se si facessero meno prime pagine, e io insisto anche sulla responsabilità della comunicazione, diciamo, sulla nave dei migranti, sul blocco dei porti, questioni su cui dal punto di vista valoriale noi siamo molto sensibili nel censurare anche le posizioni di Salvini e dei suoi epigoni, e si facesse un po' più attenzione su questioni che sembrano specialistiche, ma un minuto dopo che vedono una soluzione, un accordo di natura specialistica, ricadono materialmente direttamente sull'economia e sulla condizione materiale delle persone di un paese. Ecco, secondo me anche la politica, il governo italiano farebbe un passo in avanti a difesa dei cittadini.
Sono anche momenti di dichiarazioni pesanti buttate un po' lì. Savona ha detto sull'euro dobbiamo essere pronti a tutti,
siamo pronti, esatto.
Bisogna riformare la BCE, eccetera eccetera. Chiudiamo però doverosamente, Daniele, con dando conto dell'inizio del vostro percorso congressuale, il percorso congressuale della CGL. Daniele Guiricoli.
Ma intanto noi abbiamo iniziato le assemblee di base nei luoghi di lavoro e tra i pensionati, che finiremo intorno al 6-7 ottobre, e siamo ormai davvero rimasta l'unica organizzazione di massa che è in grado di parlare in una tornata di assemblee di un mese e mezzo con 3-4 milioni di propri iscritti, e non solo iscritti che partecipano. Noi vorremmo ricostruire una trama non solo relativa alle modalità contrattuali, alle rivendicazioni contrattuali, alla necessità di ricominciare a discutere di questioni che sono scomparse dal lessico del dibattito, come la riduzione degli orari, soprattutto in una fase di profonda riorganizzazione tecnologica. Vorremmo ricominciare a parlare di aumenti salariali, di cui c'è bisogno dopo 10 anni di grande sofferenza nel nostro paese. Tuttavia vorremmo anche riaprire un canale di confronto a tutto campo sui valori, appunto, con i nostri iscritti, non per spiegare loro cosa bisogna fare o per chi bisogna votare, ma per confrontarsi su temi che hanno fatto emergere, diciamo, con la semplificazione così rozza del confronto politico, punti di vista che meritano un approfondimento. Il tema dell'integrazione dei migranti è uno di questi, ma ce ne sono molti. Noi mettiamo a disposizione del paese, della democrazia del paese, appunto questo patrimonio, ecco, un patrimonio, quello della rappresentanza del lavoro, che è stata in questi anni sbeffeggiata, spesso attaccata, ideologicamente attaccata. E pensiamo e speriamo di poter dare un contributo anche alla riflessione dello schieramento politico progressista. Noi non abbiamo sposato nessun partito, ma comunque certamente ci collochiamo in una dimensione, in una visione progressista anche dell'Europa, perché possa ricominciare a parlare e possibilmente a parlare anche ai settori del paese che più hanno pagato e più hanno sofferto, perché se non si riapre un canale di comunicazione, noi siamo molto pessimisti per le sorti del paese e in generale dell'Europa. Si affermeranno forze reazionarie e, come qualcuno dice, il rischio di sentire, lo diceva l'altro giorno Camilleri, l'eco degli anni 30 è più che concreto, realistico e concreto.
Daniele Puglioni, grazie, buone vacanze, grazie, ci sentiamo a settembre con l'Angolo Rosso.
Buongiorno.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL.